In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici. Fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Con la pagina evangelica odierna ci troviamo ancora in pianura insieme con Gesù. Accanto alle folle e ai discepoli scorgiamo la presenza del Maestro di Nazareth, che aprendo il suo cuore traduce in parole i sentimenti, i moti dell'animo suo, l'amore che lo muove, la misericordia che lo determina nelle scelte e nell'usare a tutti la bontà che attinge dal suo cuore ricco di ogni bene. Infatti, attraverso il Vangelo noi siamo invitati a scorgere nel cuore di Cristo la sorgente delle sue scelte e delle sue azioni, del perdono che dispensa, della misericordia che dona, della salvezza che concede in abbondanza, perché è in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e noi riceviamo da Cristo grazia su grazia, perdono su perdono, misericordia su misericordia, se con animo contrito ed umiliato ci rivolgiamo a Lui per ricevere la salvezza e la grazia, la luce e la pace. Anche noi, come i discepoli e le folle, ci rivolgiamo a Cristo perché attendiamo quella parola di senso che dona luce alla nostra esistenza, che ci scuote dal torpore e dal grigiore della nostra superficialità e ci fa andare in profondità, perché i desideri del cuore nostro vengono realizzati per la sola potenza dello Spirito Santo. La parola infatti di Dio è una spada a doppio taglio, penetra in noi, purifica, vivifica, guarisce e risana, e porta tutti i desideri più belli ad essere presentati al Signore, perché soltanto Lui realizza i pensieri, i moniti del nostro cuore. Grande illusione, carissimi fratelli e sorelle, è credere di poter procedere da soli, risolvendo l'inquietudine del cuore proprio o anche altrui. Abbiamo bisogno di Cristo e coloro che in nome di Cristo sono missionari di misericordia e ministri e ambasciatori di pace. Per questo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: noi fungiamo da ambasciatori come se Dio esortasse per mezzo nostro. La Chiesa è ambasciatrice di misericordia e imbandisce per noi la mensa della parola e dell'Eucaristia, che ci dà la possibilità di scorgere in noi il bene, di rifuggire il male, e di far sì che la grazia dello Spirito Santo porti in noi frutti di vita vera e piena. Accanto alle folle e ai discepoli, anche noi attendiamo che Cristo apra la sua mano e sazi la fame di senso di ogni vivente. Anche noi, dopo che abbiamo ascoltato dal Signore il suo monito, i suoi beati e i suoi guai, ancora siamo qui perché la sua parola tranquillizzi la tempesta dei nostri pensieri e ci doni la pace. Ma man mano che il Salvatore parla alle folle, ai discepoli e anche a noi, possiamo dire che avvertiamo le vertigini del suo dialogo e al tempo stesso ci sentiamo smascherati nelle nostre false sicurezze e nei desideri egoistici che albergano nel nostro cuore. La parola di Dio oggi veramente ci inchioda alla nostra responsabilità di discepoli, perché gli imperativi del Signore non permettono scappatoie. Lo abbiamo ascoltato. A voi io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che mi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Man mano che il brano evangelico presenta questi imperativi categorici del Salvatore, noi sembra che veniamo meno. Nelle nostre sedie sembra che diventiamo sempre più piccoli e la parola, mentre viene proclamata, trova in noi quel grido dell'egoismo nostro che ci dice: io questo non lo voglio, io questo non so farlo, io questo non riesco con la mia vita e con le mie forze a realizzarlo. Come si fa, carissimi fratelli e sorelle, ad amare i propri nemici, a pregare per quelli che ci perseguitano, a fare del bene a coloro che ci fanno del male? Come si fa a perdonare un'offesa ricevuta, ad essere benevoli con chi ci tratta con disprezzo? Come si fa ad essere al pari del Padre nostro celeste, benevoli con gli ingrati e con i malvagi? Carissimi fratelli e sorelle, se guardiamo le nostre forze, se vediamo il nostro cuore, c'è soltanto da confessare con molta umiltà la nostra incapacità, perché noi non riusciamo ad amare coloro che ci fanno del male, non riusciamo a guarire, perché il vero e proprio problema nel perdono è guarire e al tempo stesso riuscire a superare le difficoltà e le incapacità del nostro cuore. Noi non ci riusciamo, abbiamo bisogno della grazia di Cristo, abbiamo bisogno del suo potere che ci dà la possibilità di camminare in una vita nuova. Nella prima lettura, lo abbiamo ascoltato, tratto dal primo libro di Samuele, c'è un'esperienza molto significativa e bella di Davide, che pur se consacrato re da Samuele è ancora nella reggia del re Saul, che non è stato destituito per volontà di Dio. Davide è un pastore, ma è diventato con la forza del Signore un valoroso condottiero delle truppe di Israele contro i Filistei. Ha sconfitto il gigante Golia ed è diventato un eroe per tutto il popolo di Israele. E questo ha spinto Saul ad essere geloso. Potremmo dire: ma come, sei geloso di un bambino? La gelosia, così come la cattiveria che spesso ravvisiamo nel nostro cuore, non è gestibile razionalmente, noi la troviamo dentro di noi, sentiamo questi moniti dell'invidia, della gelosia, della superbia, della presunzione, il desiderio di prevaricare, li troviamo e Saul non riesce a controllare la rabbia, il risentimento per questo giovane che scappa dalla sua vista perché si rende conto, è stato informato dal figlio di Saul, suo amico Jonata, dei perversi disegni del re, lo insegue e cerca di metterlo a morte. Davide vede che il re si trova insieme con le sue truppe a passare la notte, si addormenta, nessuno lo custodisce e passa nell'accampamento nemico, prende la spada di Saul, si allontana e poi grida al re. Per meglio dire, grida all'esercito, li ammonisce: ma come mai non siete riusciti a custodire il re? il vostro Signore? È sceso uno, ha preso la spada e non ve ne siete accorti. È un brano molto molto bello, ma anche molto tenero, perché Saul, qui come in altri brani, riconoscerà la voce di Davide e Davide gli confesserà: io avrei potuto ucciderti, ma io non l'ho fatto, perché tu sei il consacrato del Signore e non resta impunito colui che stende la mano contro l'eletto dell'Altissimo. Carissimi fratelli e sorelle, Davide è uno straordinario esempio di che cosa significa amare i propri nemici e fare del bene a coloro che invece ci fanno del male. Come fa Davide a superare i moti del cuore, a calmare l'ira, il risentimento, cose che normalmente appaiono nel cuore di una persona perseguitata ingiustamente? Davide si rende conto che dinanzi a lui c'è un uomo che è cattivo per i desideri del suo cuore, ma è il consacrato del Signore. Cioè il bene è presente nella vita, guarda Saul con gli occhi di Dio e in tal modo non vede il male che sta compiendo, cerca di vedere sempre il bene. Questa, carissimi fratelli e sorelle, è la via di uscita per trasformare la nostra vita, ovvero renderci conto che le persone accanto a noi dobbiamo guardarle con gli occhi di Dio, con la sua misericordia, dobbiamo amarli con il suo cuore. In tal modo Dio ci lavora nella mente, negli occhi, per riflettere e guardare il mondo, le persone che ci stanno accanto, così come fa Dio, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e usa misericordia agli ingrati e ai malvagi. Ma al tempo stesso lo Spirito Santo muove anche il cuore, ci converte, perché possiamo amare i nemici, fare del bene a chi ci fa del male, essere interiormente trasformati. In questo modo Cristo Signore e Salvatore nostro ci modella, ci trasforma, ci tocca in profondità, perché gli occhi vedano ciò che Dio vede e il cuore senta ciò che Dio sente, e in tal modo le mani siano fermate dal compiere il male, operando sempre e solo il bene. Carissimi e dilettissimi figli e fratelli, chiediamo al Signore in questa giornata e per tutta la durata della nostra vita e di questa settimana, soprattutto perché deve essere ispirata alla parola della Scrittura, la settimana che oggi inizia con la lettura del Vangelo domenicale. Domandiamo che il Signore ci tocchi, ci trasformi, tocchi i nostri occhi per vedere non dei nemici, ma dei fratelli che stanno sbagliandosi, ma che restano più sempre dei fratelli. Illumini la nostra mente perché ci porti a vedere che i sentimenti contrari al Vangelo sono pura irrazionalità e istintività. Tocchi il nostro cuore per amare come Lui ci ama, e chiediamo soprattutto di limitare le nostre passioni, di contenere le nostre impulsività, di riflettere sui nostri sentimenti, di riuscire a calmarci nelle tempeste dei sentimenti contrari al Vangelo e a quanto Gesù Cristo ci propone con il suo cuore ricco di misericordia. Non c'è posto per dire dinanzi a Cristo: io non ce la faccio, io non ci riesco, voglio continuare così. No, non possiamo dirlo, perché quel Gesù che c'è dinanzi, crocifisso e risorto, effonde dentro di noi la potenza dello Spirito Santo che ci trasforma. Altrimenti, che senso ha la messa domenicale? Che senso ha l'ascolto della parola? Che senso ha cibarsi dell'Eucaristia, che è il farmaco dell'immortalità e sostiene il cammino della nostra conversione e della nostra interiore ed esteriore trasformazione? La maggior parte di voi siete dei genitori e sapete bene che anche se un figlio può commettere le scelleratezze più grandi, resta sempre un figlio da amare, perché è una grammatica iscritta nella propria carne. Non si può dire a una madre, a un padre, di non amare un figlio, anche se in difficoltà, in errore. Per un padre, per una madre, ci sarà sempre una via di uscita perché il reo possa convertirsi e ritornare sulla strada del bene. Questo è quello che Gesù chiede a tutti quanti noi: offrire delle possibilità, così come Dio le offre a noi. Dare agli altri la capacità di essere trasformati. Anche perché quando vediamo l'ingiustizia è inutile imporre altra ingiustizia. Quando vediamo il male, va contenuto il male, non va rincarato con la nostra dose di male. No, no, il male lo si vince soltanto con il bene. E il bene riesce a limitare il male. Questa è la misericordia di Dio. È quell'amore che limita il male al punto tale che lo circonda fino a diventare lo spazio occupato dal male sempre più piccolo, sempre più insignificante. Questa è la potenza della misericordia. Entra dentro di te, riesce a vedere l'errore, lo limita e pian piano lo racchiude nell'abbraccio della sua misericordia e lo trasforma. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi, con il cuore di Dio e un cuore di padre e un cuore di madre. Che il Signore ci accompagni in questo cammino. È la nostra madre regina Maria, lei che è madre di misericordia, lei che è la madre di noi poveri e deboli peccatori, ci ottenga la grazia della conversione. E come lei nella gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito è luminosa, così ottenga anche a noi di essere luminosi, partecipando, come ci dice Paolo nella seconda lettura di oggi, partecipando alla gloria del Cristo risorto. Ci ottenga di camminare in questa via del perdono e della misericordia e di ottenere in cielo la corona della luce e della gloria.